gli occhi, ti guarda dov'è. Cioè il vicario ti fa spiegare, allora esce fuori, guarda, e il vicario gli fa vedere dov'è. Questo si gira, era a Genova. Sì che non aveva niente, non c'era beneficio, quindi viveva della carità tutti, quelli che non erano andati. Guarda il vicario e dice, ma dove mi manda? Allora entra dentro e l'arcivescovo lo guarda, place, con un latino un po' maccheronico, questo gli risponde, meglio se snubere qua murri, è meglio scusarsi che andare a San Marco d'Urbe. Ecco, io lo parlo così. E quindi in questi posti sperduti che non valgono niente, eppure sono quelli le periferie, 8 preti alla diocesi di Chiara. 8 preti in un paesino di 600 abitanti sono mica pochi, 8 preti. Ecco, questo perché è formidabile, gli operatori di pace sono coloro i quali permettono allo Spirito di Dio di fare questa rivoluzione copernicana interiore, cioè gente che non riduce la realtà al proprio pensiero o ai propri desideri o ai propri gusti, ma che sempre sanno guardare oltre. Perché chi è che fa così? Dio. Dio, quando ti guarda, non riduce mai te ai tuoi peccati, ai tuoi errori, ma sempre ti ricrea, sempre dice, ma io ti amo, sempre ridice il tuo nome, sempre ti dà speranza, sempre ti fa figlio, suo figlio. Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Ecco perché è così importante essere figli. Io, meno male che non sono venuto l'altra volta, perché l'altra volta forse non ero costretto a riguardare certe cose. Con i miei parrocchiani siamo andati a vedere i presepi e siamo andati a Tasso. Non so se qualcuno mai va a Tasso. Di voi a vedere il presepe, quelli di Tasso fanno sempre dei presepi spettacolari. E quest'anno hanno fatto un presepe particolare. Hanno preso la chiesa dell'Annunziata, e io ho detto, Annunziata più o meno, vado io, vediamo un po' cosa avete lì. E poi hanno fatto così, dalla parte di qui ci hanno messo l'ultima cena, sulla facciata, invece che la facciata, invece non la facciata, retrofacciata. Il core dove c'è il presbiterio, diciamo, ci hanno messo l'ultima cena, quindi tu arrivi e vedi quest'ultima cena, quella di Leonardo, scolpita, cavolo, bellissima. E poi vedi un buco là, da questo buco si intravede dentro la chiesa, hanno messo il momento in cui quelli della comunità di Sant'Egidio fanno il pranzo per i poveri, no? E hanno messo il pranzo per i poveri dentro la chiesa. Poi hanno fatto un carugio, questo qui che non so come si chiama, questo che va al mare, quello che dà l'Annunziata. Qua, tu lo vedi proprio con le case, e laggiù poi c'è il mare con la lanterna. E poi c'era il commento, io conosco bene questo ragazzo, quest'uomo, che fa? Dico, ma spiegami, invece che leggere, è troppo lungo, spiegami un po' come ti è venuta questa idea. E lui mi ha detto una cosa bellissima, mi ha detto così. Mi è venuta questa idea quest'anno, per questo motivo, perché io quest'estate, mentre ero a messa, nel Vangelo, a un certo punto il parroco ha detto certe cose, e a me mi si è aperta la testa, ho detto, cavolo, allora se il parroco dice così vuol dire, certo che Gesù Cristo prima di tutto lo incontro nell'Eucaristia, nei sacramenti, lo incontro nei poveri, ma cosa mi serve a me incontrarlo? E allora ho capito che mi serve per avere una prospettiva, per avere un senso nella mia vita. E questo senso, ecco perché ho messo laggiù la lanterna. C'era il mare, bellissimo. Sembra vero. E poi perché questa luce è quella che mi dà pace. Dico, oh cavolo, cavolo. Al di là del presente, ma è praticamente questa beatitudine, beati gli operatori di pace. Io genero la pace, diceva Giovanni Paolo II, a condizione che io sia in pace. Pacificati, pacifichiamo. E da dove viene la pace a noi? Dal fatto che Dio ci ama. Che Lui ti ama sempre così come sei. E che anche stasera, qualunque cosa tu possa rimproverarti alla tua vita, Lui ti dice, ma io ti sto guardando oltre, attraverso le piaghe del mio figlio. Tu puoi essere rigenerato. Ecco perché vi dicevo, io e te siamo questo paralitico stasera, a cui Gesù ci dice, va bene, qualunque cosa c'è nella tua vita, io ti consegno alla mia mamma, alla Chiesa, perché lei ti doni la grazia, cioè il mio amore, farò grazia, farò misericordia, chi voglio far grazia e misericordia, ti do il mio amore perché tu possa uscire di qui stasera contento, perché c'è chi ti ama, c'è uno per il quale la tua vita vale, per il quale la tua vita conta, per il quale la tua vita è una meraviglia, perché l'ha fatta Lui. Allora non avere paura, non avere paura. Puoi tornare a casa tua sapendo che Lui ti ama. E finisco con le stesse parole con cui finiva il Vangelo. Chiedo scusa che sono stato di nuovo lungo, mi perdonerà. Quello si alzò, prese la sua barella sotto gli occhi di tutti, se ne andò e tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo, non abbiamo mai visto nulla di simile. Infatti, non c'è nessun altro al mondo che ti dà speranza così. Non c'è nessun altro al mondo che ti ama così. Non c'è nessun altro al mondo che dica mai la parola fine, ma che dica sempre coraggio, il mio amore è sicuro per te, ricominciamo, ma non da capo, ricominciamo da dove abbiamo lasciato. Dove abbiamo lasciato, Signore, che tu non ti ami, ma io ti amo, lasciati amare. E allora comprendiamo perché la Chiesa fa nascere l'anno nel Natale. Perché come sapete prima non era così, è stata la Chiesa che ha fatto nascere, è stato il Papa che ha voluto che l'anno, il tempo, cominciasse a computarsi dal Natale. Il primo dell'anno che cos'è? La fine del giorno di Natale, no? Si chiude l'ottava di Natale, il giorno di Natale, e inizia il nuovo anno, che vuol dire in quel bambino lì tu hai visto, cioè in Dio, tu vedi che senso ha la tua vita. Tu puoi iniziare a vedere quella luce, che un po' la vedi e un po' non la vedi, come la lanterna. Ma quando la vedi, sai dove tirare la tua nave e arrivi al porto sicuro, cioè alla certezza che c'è pace anche per te e la pace nel suo cuore di padre. Buon anno a tutti. Come la pasta Barilla, no, come era Agnese, parla Agnese, silenzio, parla Agnese, va bene, non penso abbiate domande. Ecco, ci libera un pochino.
Vengono in mente tante che non si può, cioè, non se la sente neanche di farne una, no? Non è vero che quelle che non ci viene detto non ti porta a fare domande. È ricco, come riuscirebbe anche di completare.
Diciamo che è semplice ma non facile.
Ecco, sì, giustamente. È semplice ma non facile. Non è facile perché bisogna essere con qualche scalino più in su per renderla clara. Forse non per quel che mi riguarda, ma sono ancora... Non mi riesce di sentire così semplice quello che hai detto.
Volevo chiedere, quando si parla di menzogna, può essere dietro anche il dubbio, quando viene insinuato il dubbio?
Beh, il dubbio ancora possiamo dire nella fase della tentazione, prendiamolo così. Io posso avere un dubbio ad esempio su di te, dico ma veramente sarà? Poi c'è una risoluzione del dubbio, no? La risoluzione del dubbio è sì o no, quando io prendo una decisione verso di te, e lì entro nella menzogna. Perché tu non sei mai in realtà quello che io ti sto riducendo, a cui ti sto riducendo. A me ha sempre colpito quello che penso tutti noi, ma un altro papa, che anche lui era in realtà un papa di passaggio e poi dopo non è stato di transito, no? Ha segnato tantissimo la Chiesa, Giovanni XXIII. Noi ricordiamo quando è andato a Regina Celi e ha detto: ho messo i miei occhi nei vostri occhi, ho messo il mio cuore nel vostro cuore. Ma però nessuno ci racconta qual era la situazione nella quale si è trovato il papa. Cioè il Papa è andato a fare visita a Regina Celi e la situazione nella quale il Papa era terribile, era ghiacciata. Se leggete un pochino le cronache, e quest'uomo aveva già il suo discorso lì, che discorso faccio io? Dico. E allora ha fatto un discorso partendo dal cuore. Voi sapete benissimo che l'inizio del concilio, il giorno dell'inizio del concilio, c'è il famoso discorso alla luna, se avete presente, l'hanno tante volte, ecco. Ma noi sappiamo benissimo da Capovilla, che era il suo segretario, Loris Capovilla, che come sapete è morto da poco, sappiamo benissimo che il Papa non voleva affacciarsi, è stato Capovilla. Bonicelli era, non so se ve lo ricordate, Monsignor Bonicelli, va bene, all'epoca era il responsabile della branca d'azione cattolica, era venuta tanta di questa gente, aveva organizzato lui la fiaccolata, anche con i lavoratori cattolici, eccetera, e il Papa si affaccerà o non si affaccerà? Il Papa non doveva affacciarsi. Allora, lui era amico di Capovilla e dice: beh, portalo, basta davanti alla finestra, che veda, che non si sa mai se. E allora riesce a convincere il Papa e va davanti alla finestra e tira la tenda e guarda giù. E Capovilla, è lui che lo racconta, dice: Santità, ma non dite neanche una parola? E dice: no, il Papa oggi ha già parlato troppo, non abbiamo nulla da dire. Con noi maiestatis di allora, no? Capovilla racconta: io cosa potevo fare? Non potevo dire niente, ma Santità, apriamo perché veda meglio. E nel momento in cui apre la finestra dice: passami il microfono. Non c'era nessun discorso preparato. Se ci pensate, non è che sia granché bello come discorso. Ah, la luna sembra più grande, sembra che persino il cielo si sia fatto vicino a noi. Cosa posso dirvi? Io sono uno di voi. Ma che cosa è passato in quel io sono uno di voi? Allora, va bene, se no faccio un'altra predica. Scusa, ti ho interrotto.
Vieni insinuato tutti, da altri che insinuano tutti, quindi tu che sei fuori, no? Quindi sei parte terza, il fatto che ti venga il tuo dubbio questo è negativo, questo.
Certo.
Diventa menzogna.
Penso un po' quanto è positivo l'operatore di pace, viceversa, che all'altro dice non fermiamoci a questo, quello lì è altro. E a me viene sempre in mente una mia parrocchiana, dove ero prima parroco, io sono piuttosto ruvido come carattere, penso che si veda, sono un po' così. Sono stato fin da quando ero bambino in seminario, quindi ti abitui a essere tutti uomini, insomma. Ecco. Allora c'era questa mia parrocchiana che faceva questa opera, io l'ho scoperto poi quando lei è morta, no? Che lei faceva questa opera, che era quella sempre di dire, esci le vee alle proprie cuscie, però ti sei... A mio ma fodo bene, l'altro giorno non t'apre, l'altro giorno nella predica ha detto così, cioè questo è il bello dell'essere operatori di pace. E questo ci aiuta anche perché non so chi di voi ad esempio ha fratelli o figli, non è facile che un figlio guardi l'altro figlio riducendolo, come lo aiuti? Tu vuoi più bene a mio fratello che a me? Io ho detto tante volte a mio papà. E mio papà mi ha sempre aiutato, mi ha detto, non è vero, tuo fratello è più debole di te. Lo vedi che è più debole di te? Tu sei più forte di lui. Ecco, l'operatore di pace, chi ha pace dentro, anche di fronte al fatto che l'altro ti induca a ridurre la realtà, invece tu aiuti l'altro a farla crescere. Appunto, vi dicevo, la realtà era una semplice fiaccolata, invece cosa è diventata? Tutto il mondo ricorda quello di Giovanni XXIII. Se io vado a chiedere che cosa ha detto il Papa all'inizio del concilio, che cosa ha detto il Papa la sera, alla fine del concilio? Discorso alla luna, tutti lo sanno, no? In realtà ha prestato gli occhi a sé e agli altri per dire cosa sta avvenendo oggi, che cosa è avvenuto. Ecco, che noi possiamo guardarci in un altro modo, come fratelli. Infatti diceva lui, la Chiesa vuole imbracciare non tanto come potrebbe fare, ma il fatto di richiamare e quindi riprendere gli errori, che pure è necessario, quanto usare la medicina della misericordia. Cioè in un mondo che ormai non c'è più Dio, in un mondo dove non c'è più Dio oggi, com'è che facciamo, come fa gli altri a vedere Dio? O attraverso di te, non lo vedo, o attraverso di te, di me, non lo vedo. Perché è vero quello che dice San Tommaso, nella natura c'è scritto Dio, ma voglio vedere a Genova quanti di quelli che abitate nei Carugi riuscite a vedere il cielo, riuscite a vedere gli alberi, non ce n'è uno qui, riuscite a vedere la luna, le stelle, gli uccelli. Io sono più fortunato di voi a Carasco. Io a Carasco mi alzo col